L'addio di Renzi e l'anno zero della Repubblica. Un Senato che rivive ma è privo di legge elettorale. Una Camera con l'Italicum fino a quando durerà. E un governo da mettere in piedi se non si vuole portare il paese allo sfascio. La tempesta perfetta che si temeva è arrivata. Ora toccherà a Mattarella intervenire per costruire sulle macerie di stanotte. 5 dicembre 2016, Di Marco da Milano. L'esperienza del mio governo finisce qua. A mezzanotte e mezzo Matteo Renzi se ne va nella sala dei Galeoni, ringrazia la moglie Agnese e i figli, abbozza un sorriso, la sola poltrona che salta è la mia, si ferma travolto dalla commozione, non sono un robot, infine sospira, per me riprende il cammino. Una citazione da scout, come quella che utilizzò per annunciare che sarebbe andato a Palazzo Chigi mille giorni fa. Una citazione di Robert Frost. Avevo di fronte a me due strade e io presi la meno comoda. Renzi se ne va travolto da un'ondata di piena. Il sì appariva in rimonta negli ultimi giorni. Si attendeva una sconfitta, ma non in queste dimensioni. Una disfatta. Il 40% delle elezioni europee. Il trionfo renziano del 2014. Si capovolge nel suo opposto. Il sì resta inchiodato al 40, come una maledetta beffa, il no sfiora il 60, 20 punti di differenza. Un baratro che si spalanca in tutte le regioni tranne il Trentino Alto Adige, il 61% dei no in Veneto, il 57% in Lombardia, il 72% in Sardegna, il 69% in Campania. Il no va al 70 nella Napoli di Luigi De Magistris e nella Bari di Michele Emiliano. Vince ad Agropoli, la città salernitana eletta a simbolo di clientela da Vincenzo De Luca. Mentre si delinea la netta vittoria del no al referendum costituzionale, il presidente del Consiglio Matteo Renzi parla da Palazzo Chigi e annuncia: domani salirò al colle e rassegnerò le dimissioni nelle mani del presidente Mattarella. Sono i numeri di una crepa che si è allargata in Italia come nel resto d'Europa tra il paese e le sue leadership politiche, economiche, il mitico establishment. Ma in Italia c'era la variante di Renzi, un giovane outsider che aveva scalato il potere nel vuoto promettendo di rottamare la vecchia politica e le antiche abitudini, ma anche di far crescere una nuova classe dirigente. Raggiunto il primo obiettivo, limitato ai capi corrente del suo partito, il premier si è trasformato rapidamente nella guida di un nuovo gruppo di comando. Impermeabile, chiusa, esclusiva, escludente, solitaria, l'ha dipinto Romano Prodi nel comunicato con cui pure annunciava il suo voto a favore della riforma. Il paese si è via via allontanato. Non si è sentito ascoltato nella narrazione renziana tutta vincente, è rimasto insensibile agli annunci, alle promesse, perfino alle realizzazioni del governo. E alla sfida fine del mondo sul referendum che avrebbe dovuto nei piani di Renzi tagliare le poltrone dei politici ha replicato con una rivolta, in quel sì e in quel no, gabbie troppo strette per contenere e racchiudere la ricchezza e la complessità dei mali e delle potenzialità italiane. Alla fine è rimasto prigioniero il premier che si era autocondannato a correre sempre e che ha portato il suo disegno e la sua premiership nel burrone. Con lui c'è il suo partito, il PD, azzerato da una campagna elettorale onemanshov e ora di nuovo dilaniato dalle divisioni. La maggioranza di Renzi non esiste né sui territori né nel paese e forse neppure in Parlamento. La minoranza PD nella società italiana è ininfluente. Il partito ridotto a comitato elettorale dell'americano Jim Messina, il guru che ha fatto perdere tutti i suoi clienti, ha perso ogni contatto con la realtà. Eppure tocca al PD e a Renzi indicare una strada, perché nell'azzardo politico del referendum c'è un Senato che rivive ma è privo di legge elettorale, una Camera con l'Italicum fino a quando durerà. e un governo da mettere in piedi se non si vuole portare il paese allo sfascio, perché questo è il risultato delle scommesse renziane e non si può dare la colpa ai cittadini che hanno votato no. Non c'è legge per rileggere il Senato, forse non ci sarà neppure quella per la Camera, non c'è un governo. La tempesta perfetta che si temeva è arrivata. Renzi ha perso, ma non ha vinto la cozzaglia che già da stanotte litiga. La corsa tra i capi della destra a occupare i primi minuti televisivi per mettere la firma sulla vittoria è il prologo di quello che sta per succedere tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi e dentro Forza Italia. I big del Movimento 5 Stelle si presentano come Tories inglesi a chiedere le elezioni subito. L'ondata ora sale verso il Quirinale, dove c'è il galantuomo Sergio Mattarella. Tocca a lui, l'invisibile custode del colle, intervenire per costruire sulle macerie di stanotte. Doveva essere nei piani di Renzi il giorno di nascita della Terza Repubblica con un referendum di stampo gollista. È invece arrivato l'anno zero. Una crisi da Prima Repubblica. Governo istituzionale della non sfiducia della settimana bianca, rispetto a 40 anni fa non è cambiato molto. In 5 giorni siamo passati dalla nettezza del sì e del no alle mille sfumature delle formule old style. Quando le consultazioni duravano settimane e il dimissionario era pronto a fare il bis. 8 dicembre 2016. Di Marco da Milano. L'incarico a Moro titolava La Repubblica il 14 gennaio 1976, anno 1 numero 1 del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. L'editoriale di quel giorno si intitolava È vuoto il palazzo del potere? E la vignetta di Giorgio Forattini nella pagina 6 dei commenti mostrava Aldo Moro nelle porte girevoli. Presidente del Consiglio uscente e rientrante, pronto a essere incaricato di nuovo. A parte l'abitudine di chiamare oggi le porte in inglese sliding doors, non è cambiato molto da 40 anni fa. La crisi si avvia e si avvita secondo i riti e le abitudini della Prima Repubblica. Di quando le consultazioni duravano settimane, il premier si chiamava presidente del consiglio, il dimissionario era pronto a fare il bis, Aldo Moro nelle porte girevoli, Aldo Moro nelle porte girevoli, la vignetta di Forattini sul primo numero di Repubblica sentito il consiglio dei ministri, Forlani dice parole toccanti per me. Vado al Quirinale a dar le dimissioni, scriveva Giulio Andreotti sul suo diario il 16 gennaio 1978. Inizia subito l'autorevole passerella televisiva nel palazzo che vide eleggere papi e morire il primo re d'Italia. Leone mi ha detto, ci vedremo per la reincarnazione. Cadeva in quell'occasione il governo della non sfiducia, un monocolore, tutti i ministri democristiani, retto dall'astensione degli altri partiti, PC compreso. A inventare la formula era stato Luigi Cappuggi, collaboratore di Andreotti a Palazzo Chigi. E il divo Giulio ricordò che nella sua infinita prudenza Alcide De Gasperi al prete che durante le nozze gli chiedeva se volesse prendere per sposa la sua Francesca rispose, non dico di no. In 5 giorni siamo passati dalla nettezza del sì e del no, due caselle forzate, troppo strette per contenere la rabbia e la speranza della società italiana, alle mille sfumature delle formule old style, governo di responsabilità, governo di tutti, governo istituzionale, reincarico, parlamentarizzazione della crisi, Renzi bis. Giuliano Ferrara ha ricordato sul Foglio che nel 1987 pur di sloggiare Bettino Craxi da Palazzo Chigi e non fargli guidare le elezioni anticipate la DC arrivò a sfiduciare un governo composto dai suoi ministri, il Fanfani V. Tra i più convinti di quel passaggio c'era il deputato palermitano Sergio Mattarella. Oggi tocca a lui, il Presidente della Repubblica, sbloccare la crisi. tornata alle porte girevoli di 40 anni fa. Renzi annuncia l'addio e gli scatoloni, ma potrebbe fare il bis e forse vuole restare in carica con il suo governo. L'addio di oggi, il ciao, è un investimento sul futuro, la scommessa che gli altri non ce la faranno. I partiti del No, M5 e Lega si dicono indisponibili a sostenere un nuovo governo, ma proprio l'esigenza di andare in tempi rapidi al voto anticipato potrebbe spingerli a cambiare idea, votare la fiducia, o almeno astenersi su un nuovo governo elettorale con Renzi lontano da Palazzo Chigi e dalle leve del potere. Uno scenario che potrebbe interessare anche Silvio Berlusconi. Il remake della Prima Repubblica raggiungerebbe il punto più alto con il ritorno di Sua Maestà la legge proporzionale, ognuno per sé e poi dopo il voto si vede. Ogni voto si conterà e si peserà nel grande CDA della politica. Torneranno di moda le coalizioni, ne ha parlato di sfuggita Renzi alla direzione del PD quando ha accennato alla cosa di sinistra che vorrebbe mettere in piedi Giuliano Pisapia. E forse allora torneranno di moda le direzioni di partito segrete, non più in streaming, le cene di corrente riservate, il manuale Cencelli per le nomine governative. O forse alcune di queste cose non sono mai passate di moda. Governo istituzionale sarebbe guidato dal presidente del Senato Pietro Grasso. Nella Prima Repubblica non c'è mai stato. I DC diffidavano dei governi del presidente, li consideravano l'anticamera di un ingresso del Partito Comunista nell'area di governo. Oggi avrebbe l'obiettivo di coinvolgere M5, governo tecnico. Sarebbe guidato da Piercarlo Padoan, il modello è il governo di Lamberto Dini, ministro uscente del governo Berlusconi. Non andò molto bene, Dini fece il ribaltone e il suo governo fu sostenuto dalle ex opposizioni PSP contro Forza Italia. Governo politico, la definizione è bizzarra, dato che ogni governo è politico, ma significa che la guida spetta a un esponente del partito più grande, anche se non il leader. Presieduto dunque da un renziano di stretta osservanza, Paolo Gentiloni più di Graziano Del Rio, così come nella Prima Repubblica i capi DC spedivano a Palazzo Chigi nei momenti più caldi un nome politicamente debole, senza truppe sue, Emilio Colombo nel 1970, Giovanni Goria nel 1987. Il bis lo fanno i big, i pesi massimi, per rimpastare la squadra e rafforzarsi, almeno in apparenza, Andreotti, Moro, De Gasperi, Fanfani. Governo balneare, di breve durata, per svelenire il clima, si diceva, decantare, l'esperto era Giovanni Leone che ne fece due nel 1963 e nel 1968. Oggi sarebbe il governo della settimana bianca. Infine c'è l'addio del leader, c'è un solo precedente, nel 1959, quando il toscano Fanfani lasciò in un colpo solo presidenza del Consiglio, segreteria della DC e Ministero degli Esteri, e sparì dalla circolazione, volatilizzato, scomparso, inaccessibile anche ai richiami del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. Quando ritornò in pubblico ostentava distacco dai complotti dei suoi amici di partito, la DC si fece fotografare a passeggio con la moglie al Gianicolo. In realtà aspettava il momento giusto per tornare, ma andò male, il partito lo mise in minoranza e perse tutto. Una lezione che Renzi farebbe bene a studiare, oggi che ha passato la giornata a Pontassieve in ritiro, come il generale De Gaulle in attesa di essere richiamato, diventerà la sua Colombie les deux Gisès, Rignano sur Arne.